Allora, diamo il buongiorno a Vittorio Feltri. Buongiorno Feltri.
Buongiorno.
Buongiorno, senta, cominciamo subito da questo editoriale sulla strage di Utøya che è uscito un paio di giorni fa sul giornale. Si aspettava innanzitutto tante polemiche?
No, assolutamente, anzi, credevo di interpretare un pubblico vasto, perché immagino che molti si siano chiesti come sia stato possibile che un uomo solo sia riuscito a prevalere su 500 persone. Tra l'altro bisogna anche dire che l'uomo solo era armato e faceva paura, e di tutto questo io ho tenuto conto. Ciò non toglie che l'interrogativo sia diciamo legittimo, perché se anche soltanto 3 o 4 gruppi di 20-30 persone si fossero accordati rapidamente, visto che peraltro la strage è durata una mezz'oretta, forse più, ecco, sarebbe bastato questo, almeno forse, per annientare questo pazzo che continuava a sparare. Però diciamo che nel mio pezzo non c'erano né rilievi né rimproveri, niente di tutto questo. Semplicemente cercavo di ragionare, concludendo peraltro che nel mondo animale, dove non esiste quello spiccato senso dell'individualità, spesso i vari soggetti si agiscono in gruppo, un accordo tacito ma che funziona, e quando certi animali attaccano o si difendono lo fanno in gruppo con grande efficacia. E siccome l'uomo non è più in grado di fare questo, non lo fa più, mi sono posto delle domande, degli interrogativi, niente di drammatico. E invece non so per quale motivo sono stato sommerso dagli insulti. Io peraltro non è che mi addolori di questo, mi stupisco, non mi importa niente, però rimane un certo stupore, una sorpresa, anche perché certe mie parole sono state enfatizzate, altre sono state totalmente ignorate. Quando si critica un testo bisogna farlo tenendo conto di tutte le sue parti. Invece nel caso del mio articolo sono state prese un paio di frasi isolate dal contesto e utilizzate per un attacco personale in chiave politica, mentre il mio articolo di politico non aveva nulla.
Sì, infatti mi pare abbia già risposto a quella che sarebbe stata la mia seconda domanda, cioè se c'era in quel suo pezzo, come molti hanno tentato di evidenziare, una sorta di retropensiero, una sorta di di fine nascosto, magari politico. Devo dire, con delle considerazioni, a volte io l'ho detto in diretta più di una volta, insomma, a volte anche abbastanza fantasiose, però insomma mi pare di capire.
Prescindono non solo dalle mie intenzioni ma anche dalle mie parole, perché poi mi rimproverano mi rimproverano tanti difetti, ma non quello di esprimermi in modo chiaro e diretto. Pertanto anche in questa circostanza la chiarezza era totale, e volerci trovare qualcosa dietro è un esercizio assolutamente capzioso e fantasioso.
Però senta, sempre così nelle more di un ragionamento da fare magari insieme in questo momento, io una spiegazione me la sono data riguardo appunto a questa eccessiva, a mio parere, però insomma evidentemente teniamo conto, anche il pubblico di Radio Rock è stato molto molto duro nei suoi confronti, glielo dico subito. Poi noi abbiamo un pubblico diciamo abbastanza schierato politicamente, il rock storicamente è abbastanza schierato a sinistra, io li ogni tanto insomma entriamo in conflitto, li ritengo alcuni di loro direi piuttosto ideologizzati, altri invece ragionano con la propria testa. Però io credo che si può partire per capire quello che è accaduto da un dato. Molto spesso ci si trova a voler identificare per forza, forse per semplicità, un nemico da avere davanti, no? Un bianco e un nero, qualcuno con cui essere sempre comunque d'accordo, penso riferito al mio pubblico, non so, ai vari Travaglio, ai vari Grillo, eccetera, e qualcuno, come potrebbe essere lei in questo caso, con cui essere sempre in disaccordo, non solo, ma del quale domandarsi anche spesso e volentieri quale sarà per l'appunto il fine, il fine ultimo, no, il retropensiero.
Quello che dice è giustissimo. Io credo di capire anche perché possono succedere queste cose. A me viene attribuito un peccato originale, che è quello di aver lavorato anche in passato, non sempre, per Silvio Berlusconi, che ormai sappiamo è considerato il male assoluto. Sì. E il fatto di lavorare per lui mi pone in una situazione, in una posizione di bersaglio ideale, perché il mio nome simboleggia, diciamo così, una certa politica e quindi una certa mentalità, mentre io personalmente non sono mai stato di destra, se per destra si intende attribuire a chi viene qualificato così una matrice fascista. Io non so, non lo sono mai stato, non sono mai stato neanche un cattolico estremista, non sono neanche cattolico, sono totalmente ateo, sono laico in ogni mia espressione, nel mio modo di vivere, insomma, però comunque il peccato originale c'è e questo mi attira degli strali che forse nessuno mi tirerebbe da quella parte politica se conoscessero la mia storia e se leggessero anche i miei articoli, anziché limitarsi, diciamo, magari al titolo, come nel caso di cui stiamo parlando.
Certo, però devo dirle la verità, questo atteggiamento di creare un nemico, e che poi probabilmente diventa anche a un certo punto una sorta di circolo vizioso, però questo atteggiamento io lo vedo, devo essere onesto, da una parte anche dall'altra.
Non c'è dubbio, ma c'è una spiegazione a questo, perché in Italia da circa 20 anni, ma forse anche prima, non si parla più di politica, perché siamo di fronte a due tifoserie, cioè ci sono i tifosi di Berlusconi e i nemici di Berlusconi. Questa è la realtà, ci piaccia o non ci piaccia. Per cui i due gruppi non dialogano perché si considerano reciprocamente indegni di qualsiasi confronto. E come accade per le tifoserie del calcio, per esempio, è chiaro che un gruppo di interisti o un gruppo di milanisti se ne guardano bene dal ragionare di sport, semplicemente danno sfogo a una passionalità legata ai colori della società, delle maglie, eccetera, e quindi quando la fede, chiamiamola così, il tifo, prevale sugli argomenti o sugli avvenimenti da commentare, da interpretare, non, la politica non esiste più, non esiste più il confronto, non esiste neanche la legittimità dell'avversario di dire quello che pensa e viceversa. Quindi credo che anche nel centro-destra ci sia lo stesso atteggiamento mentale nei confronti della sinistra e viceversa.
Certo, ovviamente adesso escludendo per un attimo Berlusconi, che effettivamente forse è il caso più eclatante di questo tipo di avversione da bianco-nero, tutto quello che dice Berlusconi, tutto quello che propone Berlusconi è per gli anti-berlusconiani sbagliato a prescindere. Si parte
dei berlusconiani, perché poi Berlusconi ormai si è dilatato, no? Chiunque sia sospettato di aver votato per Berlusconi o peggio ancora di lavorare per lui è indegno di qualsiasi considerazione che non sia negativa.
Però devo dire che questa, a mio avviso, questa indicazione la si ravvisa anche, la si può ravvisare anche, per esempio, anche se lì ci sono delle considerazioni poi magari più di stampo giornalistico, però magari anche nell'eccessiva fretta, nel caso per esempio specifico che è avvenuto con la strage in Norvegia, magari di etichettare, di addossare, di attribuire a un gruppo terroristico di matrice jihadista, per esempio, questo o quel caso di violenza, per magari anche qui farne diciamo, cavalcare, ci sono, immagino, anche, ripeto, altre valutazioni, però anche qui secondo me c'è una sorta di identificazione dell'obiettivo da perseguire, quindi quando ci si trova di fronte a un evento si parte magari spesso si parte prima dalle valutazioni finali, si percorre a ritroso, si parte prima dalle conseguenze, dalle soluzioni e poi si passa alla tesi, diciamo così.
Sì, quindi è anche peggio. Io adesso riferiamoci a quello che è accaduto in Norvegia. Non si giudicano le conseguenze mostruose di quello che ha commesso l'assassino, ma si giudicano le idee che teoricamente avrebbero ispirato la strage. E allora, siccome in questo caso il signore lì, il pazzo, si è dichiarato un cattolico ultra, non saprei come definirlo, insomma, un ultranazionalista, sì. E quindi immediatamente c'è una sorta di identificazione, quello era un pazzo esattamente come lo sono quelli che votano per Berlusconi, che più o meno hanno le stesse idee, più o meno così, naturalmente lo si fa un tanto al chilo, e già questo è sufficiente per condannare, ma non si condanna tanto quello che è accaduto quanto le idee che lo hanno ispirato. E la stessa cosa però viene anche sul fronte opposto, quindi se qualsiasi cosa ha un vago richiamo al comunismo, che sappiamo bene non esserci più nei fatti, immediatamente diventa criticabile, esecrabile, eccetera eccetera. Cioè non c'è più il ragionamento, ci sono le etichette e si ragiona in base a quelle.
Cioè, partendo dal presupposto che Berlusconi, qualsiasi cosa dica, qualsiasi cosa proponga, poi vuole fare i suoi interessi, partendo dal presupposto che se c'è stato un attentato, magari fa comodo definirlo come un attentato di matrice islamica, perché si vuole orientare l'opinione pubblica verso, adesso cito due casi completamente opposti ovviamente, che si vuole magari orientare l'opinione pubblica nella lotta contro l'Islam, contro la penetrazione eccessiva di una cultura diversa dalla nostra nel nostro paese, eccetera. Si parte quindi dalla fine, si parte dall'obiettivo e si cerca di spiegare quello che accade non tanto con un ragionamento ma con una sorta di pseudo-ideologia, dal mio punto di vista.
Sì, esattamente così, ci sono gli schieramenti e quindi quando succede qualche cosa non si pensa tanto di analizzare quello che è accaduto, ma si pensa immediatamente di attribuire una sorta di mandante che poi non è un mandante fisico, ma è una posizione politica, un'ideologia, anche se ormai le ideologie si sono annacquate. Ma per esempio in questi giorni, e la notizia è proprio recentissima, Bersani, che è il segretario del Partito Democratico, ha già annunciato di voler querelare tutti i giornali che secondo lui sono andati al di là di una critica legittima a quello che sta accadendo sul piano giudiziario. Mi riferisco alla vicenda Penati, alle ruberie, diciamo, attribuite alla sinistra. Ebbene, Bersani dice immediatamente: beh, qui è tornata in azione la macchina del fango. Allora, cosa voglio dire? Se la sinistra commette dei reati o si pensa che abbia commesso dei reati e la magistratura magistratura indaga, bisogna aspettare l'esito dei processi prima di formulare qualsiasi giudizio, eccetera, eccetera. Cioè si torna al garantismo. Quando invece le cose illegittime, illegali avvengono sul versante opposto, immediatamente i giornali di sinistra reclamano il diritto a scrivere tutto quello che vogliono. E quando Berlusconi, se si ricorda, querelò la Repubblica, mi pare, e l'Unità,
sì.
Addirittura ci furono delle manifestazioni di piazza per reclamare la libertà di stampa, dicendo che il governo, quindi il centrodestra, voleva mettere il bavaglio alla libera stampa. Allora, come mai in quel caso si reclama il diritto di la libertà di stampa e invece in questo caso si vuole mettere il bavaglio e addirittura accusare chi scrive, chi commenta di essere strumenti della macchina del fango? C'è, diciamo, una disparità di giudizio, ci sono due pesi e due misure che non si comprendono sul piano logico, però questa è la realtà.
Certo, questo è dal mio punto di vista un errore che rischiano di fare, come ripetevo, come dicevo anche prima, entrambe le parti in gioco.
Ma non c'è dubbio, io quindi... sto parlando di entrambe le parti, non sto prendendo, diciamo così, la difesa dei berlusconiani e mi metto ad accusare gli avversari. No, diciamo che si comportano allo stesso modo, cioè, perché non riconoscono, cioè ciascuno dei due gruppi non riconosce all'altro la legittimità di parlare e di criticare.
Certo. Senta, a proposito di garantismo, visto che abbiamo toccato il tema prima, vedevo giorni fa, a proposito di Enzo Tortora, un documentario che avevo trovato su internet da qualche parte, nel quale era intervistato Paolo Gambescia, che tra le altre cose diceva, fondamentalmente, ricordo benissimo all'epoca, che poi c'è una costruzione strana nel cervello umano, probabilmente, questa è una cosa che è avvenuta secondo me anche nel caso Strauss-Kahn, quando viene portato alla nostra attenzione un caso in cui sembra tutto molto chiaro, c'è un arresto, nel caso di Strauss-Kahn poi avevamo un bianco ricco, potente contro una donna di colore, cameriera, povera, si è portati, credo che sia una cosa proprio umana, a schierarsi inevitabilmente contro, comunque a prendere subito delle posizioni dando per scontato Enzo Tortora, ma cominciando anche a dirsi, ma guarda, io a cercare di capire se da qualche parte del nostro cervello avremmo potuto immaginare o pensare o desumere da qualche elemento che Enzo Tortora era un camorrista. Ecco, Gambescia dice, eravamo tutti convinti, tutti noi giornalisti, insomma confrontandoci così, che Tortora fosse colpevole, l'unico o uno tra i pochissimi a non esserlo, a cui i conti non quadravano, era Vittorio Feltri. Cosa ricorda di quella...
Ricordo bene, perché fu anche clamoroso il caso Tortora. Io peraltro non conoscevo personalmente Tortora, quindi devo anche dire che non avevo una gran simpatia nei suoi confronti, ma a un certo punto io a quel tempo facevo l'inviato al Corriere della Sera e mi incaricarono di andare a Napoli a seguire la vicenda, e naturalmente ci andai, ma non avevo seguito fin dalle prime battute il caso, non ero molto preparato e non avevo neanche un'opinione precisa sulla colpevolezza o meno di Tortora, però insomma l'antipatia c'era e quindi faceva velo sull'obiettività. E quando però fui a Napoli, mi capitarono in mano le carte, cominciai a dare un'occhiata ed era evidente che Tortora non fosse colpevole, era del tutto evidente. Cito un esempio: uno dei suoi accusatori, si chiamava Pandico, aveva sulla sua agendina dei numeri di telefono. Allora non c'erano i telefonini, quindi si tenevano quelle agendine, e c'era l'agendina di Pandico, c'era il nome di Tortora con un numero di telefono, e questo era un elemento importante. Si diceva, ecco, se Pandico aveva il numero di telefono di Tortora, Pandico era un camorrista, evidentemente significa che c'era un rapporto, perché altrimenti il numero di telefono non ci sarebbe stato. E questo suffragava, diciamo così, l'ipotesi che anche Tortora fosse un camorrista. Allora io feci il numero di telefono che era segnato sull'Argentina e mi rispose un Tortora che non era sicuramente presentatore, ma era un signore che parlava un napoletano stretto, eccetera. Ecco, da questa cosa, cercai di esaminare meglio le carte e mi resi conto che era, secondo me, era innocente. E da quel momento assunsi una posizione netta in contrasto con quella di quasi tutti, forse tutti, i giornalisti che stavano seguendo il caso. Ma diciamo, io sono stato garantista, ma soltanto perché avevo dato non una semplice occhiata, ma avevo un po' approfondito la questione. E non è che l'avessi approfondita perché fossi più bravo degli altri giornalisti, per amor di Dio. Semplicemente io non amavo giocare a carte, non amavo giocare a poker, e invece la sera tutti i colleghi, per ingannare il tempo, giocavano a carte. Io, non giocando a carte, mi ritiravo in camera mia in albergo e leggevo le carte. Dopodiché questo atteggiamento mentale mi è rimasto, perché poi ho fatto altri processi, ma anche recentemente il caso di Garlasco, non so se lo ricorda, quel ragazzo che uccise si diceva che avesse ucciso la fidanzata. Ecco, in quel caso lì mi ero accorto che non poteva essere così, e quindi un po' da solo contro tutti ero innocentista, ma io non è vero che fossi innocentista, dicevo semplicemente che non c'erano le prove per accusarlo di omicidio. Ecco, questo è diventato un mio abito mentale, però non è che me ne vanti. Però sul caso Tortora le cose andavano così. I miei colleghi non è che fossero stupidi, è che credevano alla procura di Napoli, e c'è questa mentalità per cui i giornalisti si mettono, fanno il pool, vanno in procura, quello che dicono i magistrati è oro colato, e dopodiché il senso critico di ciascuno va a farsi benedire.
Certo.
Mi scusi se ho fatto un'analisi così rapida e
sì,
pochistica.
Senta, cambiando argomento, il giornalismo attuale, parlo dei quotidiani, è stato definito sempre più legato a un giornalismo d'assalto, sensazionalistico per certi versi. In questo devo dire che Libero, sotto la sua direzione, anche subito dopo Il Giornale, e adesso piano piano molti altri quotidiani stanno utilizzando questa tecnica, cioè quella di, a differenza di altri quotidiani legati, come il Corriere della Sera, legati all'impostazione classica della prima pagina, per esempio, i quotidiani, tra cui quelli da lei diretti, molto spesso hanno un tema, anche magari urlato, inseguono un'inchiesta, insomma, molto spesso c'è un argomento di punta sulla prima pagina e basta. Adesso ho visto che ultimamente questo esempio è stato anche portato avanti da quotidiani tipo Il Tempo, tradizionalmente non aveva mai avuto un'impostazione del genere, Il Fatto Quotidiano ha un'impostazione molto simile a questa, quindi molto urlati, con indubbiamente, a mio avviso, c'è in questo una sorta, può essere ravvisato un'indicazione nella crisi dei quotidiani, e probabilmente è un modo per è un modo inventato per riuscire a vendere più copie, banalmente, insomma.
Diciamo che tutti i giornali, anche quelli tradizionali, cercano di vendere più copie, perché sarebbe anche ridicolo che uno facesse un giornale per non venderlo.
Ma lei ritiene,
sì, un prodotto come gli altri, quindi questo,
sì, però magari il fatto
contato, ma non mi sembra un argomento. La verità è, mi sente?
Sì, come no.
La verità è un'altra, c'è un motivo tecnico alla base di tutto questo. Cioè, un giornale come il Corriere della Sera, tanto per fare un esempio, ha anche una funzione a Milano e Lombardia di giornale di servizio, nel senso che ai morti, tutti gli spettacoli, tutte le notiziole, è una specie di, è un omnibus, è un supermercato.
Certo.
Mentre invece un giornale, per esempio, come Libero o come Il Giornale, è chiaro che hanno una funzione diversa, sono giornali d'opinione e non possono essere dei supermercati, ma sono semplicemente delle boutique. E quindi, visto e considerato che ormai la televisione e internet danno le notizie, notizie in tempo reale, è perfettamente inutile che un giornale d'opinione insegua tutte le notizie nella speranza di soddisfare i propri lettori, perché i propri lettori già dispongono appunto di internet, vedono la televisione, sentono la radio e le notizie le apprendono prima che il giornale le possa dare, naturalmente il giorno dopo, perché no, per esempio le notizie di oggi noi le daremo domani, non oggi, mentre la TV, internet e la radio le danno oggi. Cosa si può fare per vendere comunque il giornale, per veicolarlo in modo tale che possa incuriosire i lettori? Si prende una notizia, diciamo, o inedita, oppure si dà alla notizia già nota un taglio inedito e lo si enfatizza in prima pagina, e poi anche all'interno, nelle pagine interne, si segue più o meno lo stesso schema. Se non si facesse così, i nostri giornali d'opinione sarebbero inutili, perché uno non compra un giornale intero per leggere un articolo d'opinione o due articoli d'opinione. Bisogna che per essere competitivo sul mercato il giornale d'opinione offra un prodotto complessivo che abbia un taglio diverso rispetto a quello dei supermercati. Questo è il ragionamento che presiede all'impostazione che noi diamo ai giornali. Non è così una cosa ovvia e anche un po' semplicistica come l'esigenza di vendere più copie. Ma chi non ha l'esigenza di vendere più? Già, tutti. E il problema è di differenziarsi per avere un senso sul mercato, e il senso ce l'abbiamo solo così, diversamente saremmo inutili.
Quindi lei ritiene che questo sia in qualche modo inevitabile, sia un male necessario, oppure...
Ma perché è un male? Cioè, non capisco perché sia un male. Cioè, quando uno va a vedere un film, cosa fa? Dà un'occhiata al regista, poi vede gli attori, poi il titolo, decide di pagare il biglietto e di vedere il film. E la stessa cosa avviene per i giornali, non male. Cioè, noi non obblighiamo nessuno a comprare il giornale, certo. Cioè, è una libera scelta che fa il pubblico. Quindi se c'è un pubblico che gradisce il nostro prodotto e lo compra, non vedo perché debba essere un male. Anche perché, per esempio, io stamattina, preso in mano la Repubblica, ce l'ho sotto gli occhi, sì, e non c'è in prima pagina, non c'è una riga della questione Bersani, della questione Partito Democratico, di Penati, eccetera. Allora questo come lo devo interpretare? Quando per 3 mesi di fila o 4 mesi di fila la Repubblica ha pubblicato in prima pagina le scopate di Berlusconi, che cos'era? Quello che giornalismo era?
Certo.
Io vorrei capire perché
chiaramente ogni giornale ha un immagine, insomma, un target di riferimento, quindi si basa un po' su quello che pensa.
Ma uno ritiene che diciamo le prime pagine di Libero, del giornale, non siano di suo gusto, non fa altro.
Sì, ma poi al di là dell'impostazione, perché anche il Fatto Quotidiano ha un'impostazione similare, è un tipo di giornalismo forse un po' diverso. Credo che semplicemente, forse in parte lei ha già risposto a questa domanda, il cambiare internet, i nuovi mezzi, le nuove tecnologie hanno un po' imposto questo cambiamento, che non è per me di per sé né un bene né un male, è semplicemente una nuova forma di...
È la realtà, cioè noi viviamo sulla Terra, non viviamo su Marte, e i giornali riflettono esattamente non tutta la società, ma almeno una parte della società. La società è questa. Bisogna prenderne atto e cercare di per stare sul mercato di essere all'altezza della realtà. Non siamo noi che modifichiamo la realtà o che facciamo la realtà, semplicemente la riportiamo.
Senta, il segreto del suo successo come direttore di giornale, tra l'altro in un momento in cui illustri direttori, insomma, figure importanti, penso a Riotta, Sansonetti, De Gregorio, hanno fallito perdendo copie, perdendo anche la loro poltrona, cosa hanno sbagliato loro? Forse qual è il segreto del successo di Vittorio Feltri come direttore?
No, io non... intanto non so di avere successo o di non averlo. Indubbiamente sono sul mercato da molti anni.
Addirittura si dice che Vittorio Feltri abbia un numero di copie che copie che vende il giornale,
in casa, 30-40 mila copie. Giornali che faccio io, che consente la sopravvivenza, e questo è già un qualche cosa nel nostro settore. Io non sono un maestrino, quindi non posso insegnare a nessuno quello che faccio io a fatica e del quale non sono sempre sicuro sia la cosa migliore, però cioè, ogni giorno ci provo, identifico un tema e provo a svilupparlo. Dopodiché però c'è da dire che per esempio nel caso di Riotta, di Sansonetti, avevano anche in mano degli strumenti un po' particolari, un po' settoriali, e questo rende molto più difficile. C'è una difficoltà che adesso sentiamo anche noi al giornale, perché si sta vivendo un periodo particolare, però è chiaro che alla base di tutto c'è una certa fiducia dei lettori, per esempio nei miei confronti, forse perché ho tante persone che mi detestano, mi odiano, non abbiamo cominciato a parlare proprio di questo, ma ce ne sono anche tante che invece mi apprezzano, grazie al cielo, e mi stimano. Quindi siccome non si può piacere a tutti a questo mondo, bisogna cercare di piacere almeno a una parte, e io ci provo e qualche volta mi è riuscito.
Qui mi dà il là per farle una domanda che insomma è attinente a quello che ha appena detto. Lei è un personaggio molto odiato, soprattutto io ho chiesto ai nostri ascoltatori di preparare delle domande per lei, alcune insomma adesso magari gliele farò se abbiamo ancora qualche minuto, però sicuramente molto molto odiato, anche apprezzato naturalmente, come tutti i personaggi che insomma in qualche modo scuotono, però le chiedo, tutto questo odio nei suoi confronti, io in qualche modo lo capisco, perché chi prende delle posizioni nette, in qualche modo io stando in una radio come le ho detto, vengo visto da chi è di sinistra come un fascista, come un berlusconiano, come un mussoliniano addirittura alcune volte, da chi sta a destra mi dicono che chi parte da destra mi dice che sono troppo di sinistra, troppo comunista, e questo forse è un bene, però volevo dirle, non c'è mai, non so, una critica che soffre in qualche modo, che sente particolarmente ingiusta, oppure un sentimento di rancore nei suoi confronti che magari in qualche momento della sua vita, magari in cui si sente un po' più debole, la ferisce, oppure non è un problema per lei tutto questo odio nei suoi confronti?
No, io devo dire la verità, 20-25 anni fa, quando ho cominciato a fare il direttore, cioè, magari potevo anche avere dei momenti di sofferenza, di fastidio nell'avvertire intorno a me dell'antipatia o addirittura dell'odio, però dopo tanti anni, voglio dire, uno si abitua in forza, e adesso io non sento assolutamente niente. Tante volte mi segnalano un articolo contro di me, e mi dimentico di andarlo a leggere, magari penso, vabbè, dopo gli do un'occhiata e poi mi dimentico. Questo per dire che non mi segna assolutamente. Poi mi succede un fatto strano, quando vado anche per strada, io spesso ci vado, faccio due passi, sono a Milano, non è che sono in un paesino, e devo dire che la gente, anche quella magari che non è molto vicina al mio modo di pensare, manifesta una sorta di rispetto nei miei confronti. Questo mi succede anche quando, anche abbastanza di frequente, vado in televisione. Mi capita molto raramente che qualcuno non ascolti quello che dico, o che abbia una contestazione all'insegna del disprezzo, della rabbia. No, riesco a fare il mio lavoro con una certa tranquillità, dopodiché però è chiaro che nei certi siti, blog, lì la gente si scatena.
Guardi, questo...
strada, io non ho mai ricevuto una parolaccia, uno spintone, uno sgarbo, uno sputo, non mi è mai successo. No?
Questo che ha appena detto
è veramente fortuna. persona.
Sì, beh, no, io credo, guardi, molto, molto sinceramente credo che quello che ha appena detto si può spiegare, non so se lei sarà d'accordo con me, in un modo molto semplice. Non so sinceramente se è peggio o meglio la spiegazione che sto per darle rispetto ad un'altra. Forse non è neanche così positiva questa spiegazione, però diciamo che esattamente come molti, statisticamente, insomma, molti italiani sono portati a dire i parlamentari andrebbero arrestati tutti perché rubano, perché prendono 15.000 euro al mese, eccetera, eccetera, salvo poi, una volta incontrato un deputato o un senatore, cercare di ottenere un favore, ringraziarselo, perché io non ho mai visto uno che spara a zero su tutti i parlamentari, però quando incontra un onorevole, un deputato, è difficile che lo prenda a parolacce, no? Quindi questo è un atteggiamento ipocrita, devo dire, tipicamente italiano, e che secondo me in qualche modo la riguarda, nel senso che è facile poi, quando si è al riparo in una stanza chiusa con un nickname, magari con un nome fittizio, si scrive su internet minacce, eccetera, poi dopo, quando si tratta invece di fronteggiarsi, di parlare, di confrontarsi, poi magari tutta questa voglia di contestare, di insultare passa, e forse si pensa più cosa posso ottenere da questa persona, o insomma, non so se è d'accordo con me.
Sì, io credo che ci sia una parte di verità in quello che lei dice. Non spiega tutto, però in parte di sicuro c'è anche un sentimento di questo tipo. Però per esempio in televisione, ma tante volte mi domando, ma come mai non mi contestano, non mi ci rimango, non dico male, anzi mi fa piacere che sia così, però è comunque abbastanza strano, ecco, che sulla quantità ci dovrebbe essere qualcuno che mi stratona, che me ne dice quadro, che non, invece non succede. Senta. Questo significa che forse non siamo così incivili, non c'è solo dell'ipocrisia, c'è anche un minimo di rispetto per chi ha delle idee diverse, mi auguro almeno che sia così, poi magari
sì,
sbaglio.
Questa è un'altra possibile spiegazione. Senta, a proposito di contestazione e di odio, qual è la più grande bugia, a suo parere, che è stata detta o scritta sul suo conto?
Guarda, ne sono state scritte talmente tante che francamente non ne ho tenuto la contabilità. Succede poi spesso che un giornalista che ti vuole contestare, è una pratica che ho fatto anch'io, cosa faccio? Leggo un testo, trovo tre righe che sono sballate, mi attacco a quelle tre e dimentico le altre mille. Questo, diciamo così, facilita il compito del polemista. Dopodiché sono state scritte cose totalmente inventate, false, infondate, però difficilmente io rincorro tutte queste cose con delle smentite, querele, a meno che non siano cose veramente indigeribili, però non ne ricordo una in particolare. Spesso mi capita di leggere e quasi viene da ridere, perché mi attribuiscono pensieri, intenzioni che non ho mai avuto, o addirittura fatti, proprio fatti precisi che mi attribuiscono e che non sono veri, pazienza, insomma, io credo che questo sia il prezzo che deve pagare chi comunque lavora in pubblico e per il pubblico.
Senta, una domanda su Berlusconi, al di là della possibilità che cada il governo entro il 2013 o che Berlusconi poi sia il candidato del centrodestra nuovamente nelle elezioni che si terranno di qui a uno o due anni, secondo lei Berlusconi è finito, non a livello quindi di un'eventuale ricandidatura, un eventuale nuovo ciclo, ma proprio a livello, come dire, di spinta propulsiva che poteva avere Berlusconi come personaggio, o ancora no? E nel caso che lo fosse in qualche modo, che fosse conclusa la sua esperienza politica, secondo lei lascerà un'eredità di berlusconismo in senso politico, oppure rimarrà un unicum, una figura nel bene e nel male, comunque lontana da tutto il resto, e si tornerà a fare prima Repubblica, si tornerà a fare politica come la si faceva una volta, o in un altro modo differente ancora?
Ma io sono convinto che i cicli comincino e poi naturalmente finiscano anche. In Italia ho fatto caso che durano 20 anni, e vabbè, a parte il fascismo è durato 20 anni, dopo Dopodiché c'è stato il periodo d'oro della Democrazia Cristiana, che è andato dal 1948 al 1968. Poi quello che è successo nel 68 lo sa meglio lei di me, quindi c'è stata la crisi di un sistema, la crisi del più grande partito, che era appunto la DC, e poi per altri 20 anni abbiamo vissuto in un sistema un po' diverso, dopo la solidarietà nazionale, la presenza dei socialisti pesantemente esercitata da Craxi, eccetera, eccetera, e siamo arrivati fino al 1990, quando anche questo secondo regime un po' raccogliticcio e aggiustato è finito, e ne è cominciato un altro con Mani Pulite, eccetera, eccetera, e da quei tempi, diciamo, sono passati altri 20 anni, manca un anno, un anno e mezzo, e quindi io penso che anche quest'ultimo ciclo berlusconiano non riesca a superare il ventennio, e dopodiché assisteremo a un'altra cosa. Però ogni volta che un ventennio tramonta e ne sorge un altro, c'è la speranza, diciamo, di poter cambiare le cose. Sempre i cambiamenti sono accompagnati da un forte movimento antipolitico, no? Perché c'è stato nel 68 un movimento antipolitico, comunque di una politica utopistica, strana, eccetera. Adesso ancora, già anche nel 90 abbiamo avvertito l'antipolitica, c'era proprio l'odio nei confronti dei parlamentari della Prima Repubblica, tutti a casa, eccetera, eccetera. Adesso stiamo tornando in un periodo molto, molto simile, anche se si manifesta l'antipolitica, le contestazioni si manifestano in modo diverso, per cui ci siamo un po' abituati in Italia a queste crisi periodiche dopo 20 anni. Adesso stiamo respirando ancora dell'antipolitica, dopodiché dal disordine, dal caos nascerà un nuovo ordine, che però non riesce mai a essere nuovo del tutto, perché noi abbiamo un sistema istituzionale ingessato, abbiamo una società abituata da secoli, Guelfi e Ghibellini, rossi e neri, bianchi e blu, per cui siamo sempre destinati a dei cicli, finisce un ciclo, ne comincia un altro, ma quello nuovo fatalmente finirà per assomigliare a quello precedente. E non escludo che accadrà così anche questa volta, anche se ci saranno dei cambiamenti più formali che sostanziali.
Senta, le faccio qualche domanda veloce proposta dai nostri ascoltatori. Qualcuno chiede se si è mai fatto una canna.
Sì, me ne sono fatta una.
Una.
Mi ricordo, potevano essere, so io, gli anni 90, 92-93, perché io ho 4 figli, allora erano molto giovani, li ho fatti confessare un paio che si erano fatti delle canne, e quindi io ho voluto provarne una. Naturalmente mia moglie non doveva saperlo, quindi quando se n'è andata a letto, di solito va a letto presto, verso le 11 finalmente mi hanno acceso questa canna. Io ho fatto una cosa anche scientifica, ho fatto 2 o 3 boccate,
sì,
effettivamente non ho sentito nulla,
ecco.
E dopodiché ho preso la canna, l'ho ridata ai miei 2 figli, erano 2 in quel momento, e a mio figlio ho detto: senti, dammi una Marlboro per favore, perché questa qui non sa di un cazzo. E quindi è finita lì, i miei figli ovviamente non hanno più continuato, sono cresciuti, eccetera, e così abbiamo smitizzato in famiglia anche la canna.
Niente più canne per lei.
Da idioti fumare le canne.
Senta,
anche da idioti fumare le Marlboro, io non sto dicendo, però forse è meglio una sigaretta.
Va bene, senta, c'è una donna a cui vorrebbe confessare la sua passione erotica e non l'ha mai fatto, chiede qualcun altro.
Io, diciamo, periodicamente ho vissuto delle situazioni interessanti anche da quel punto di vista, ma ho quasi sempre manifestato in modo netto ciò che mi ispira aspettavano le signore e quello che mi sarebbe piaciuto fare con loro. Quindi devo dire che da questo punto di vista non sono frustrato, mi è andata bene.
Sempre stato molto diretto, evidentemente.
Sì, insomma, a un certo punto quando si entra in confidenza, eccetera, poi dici certo, in modo certo. Chiaro, non mi vergogno, perché so che poi sono cose che accomunano più o meno tutti gli uomini.
Qualcun altro scrive: Feltri, ci fai o ci sei?
Ma io non so, questo, cioè, naturalmente nella vita ci sono dei momenti in cui non riesci a capire se la buona educazione sconfini nell'ipocrisia. Qualche volta è capitato anche a me, anzi mi capita tuttora, però io normalmente, essendo abbastanza istintivo, non sono molto abile nel dissimulare quello che ho dentro, e quando scrivo un articolo del quale non sono convinto, il primo a rendersene conto ovviamente sono io, ma se ne rendono conto anche gli altri, e questo mi danneggia, per cui non lo faccio, o lo faccio il meno possibile.
Se lei non fosse Vittorio Feltri, chi vorrebbe essere?
Guarda, già ho fatto abbastanza fatica ad adattarmi a me stesso, credo che non vorrei fare un'altra fatica per assomigliare a qualcun altro.
Senta, cosa ne pensa di Renzi, del sindaco di Firenze? Potrebbe secondo lei essere un futuro leader della sinistra o no?
Ma intanto ho molta simpatia nei suoi confronti, e qualche volta la simpatia ti può anche indurre all'errore, però ho l'impressione che sia una persona sveglia, che finalmente ha il coraggio, pur essendo uno di sinistra, così almeno si dice, sì. Anche se a me non pare, che però non si adagia comodamente sul politicamente corretto, e questo aspetto me lo rende veramente molto apprezzabile.
Potrebbe essere ipoteticamente, lei dice di sinistra ma non mi pare, potrebbe essere ipoteticamente anche potrebbe essere stato in un, come dire, in una fantasia, no? In un mondo immaginario, anche un buon leader del dopo Berlusconi per il centrodestra, uno così come Renzi?
Questo non lo so, certo è che se uno come Renzi potrei votarlo tranquillamente, proverei a votarlo per vedere un po' cosa succede con uno del genere, anche se sono sicuro che andrebbe a sbattere contro i soliti impedimenti che sono tipici del nostro sistema. Io penso che sia il sistema istituzionale che vada modificato, ma è difficile modificarlo perché la Costituzione contiene in sé una sorta di autodifesa, bisogna che il Parlamento abbia 2/3 a favore di ogni cambiamento, e avere i 2/3 in Parlamento è pressoché impossibile. Cioè, e Renzi dovrebbe fare i conti con queste cose.
Però ecco, l'idea anche di un Renzi come forse unico esempio di persona che nel futuro, magari ci credo poco, però possa anche superare il limite sinistra, destra, le contrapposizioni di cui parlavamo prima.
Potrebbe ridurre le contrapposizioni, perché credo che molta gente che oggi si identifica nel centrodestra potrebbe votare io per primo per uno come Renzi, e questo fatalmente potrebbe diminuire, diciamo, i contratti, anche se uno come lui potrebbe non piacere a tutta la sinistra, almeno a quella più conformista.
Anche perché io ci voglio credere, io ho fondato qui insieme ai miei ascoltatori una sorta di movimento dei non ideologizzati, no? Un movimento di persone, giovani e meno giovani.
Beh, che vogliono. Mi piace questo movimento, glielo dico subito.
Le piace?
Mi piace. Sì.
Ecco, io, guardi.
Non ne posso più.
No, allora guardi, se vuole c'è una tessera anche per lei, pronta, anche se in realtà, dicevamo, il nostro movimento è tale che per tesserarsi bisogna non tesserarsi, perché in realtà già la tessera è una sorta di allineamento, no?
Però, bellissimo, che bello, neanche un distintivo vorrei.
Niente.
Mi pare che ci debba essere la libertà in qualsiasi momento di dissentire.
Sì, lei, diciamo, ne può far parte, però può anche dire che non ne fa parte, tanto è uguale. Ma io, adesso, tornando un attimo serio, pensieri. Io personalmente, con delle posizioni, diciamo, io mi definisco liberale, liberista, in una radio fortemente schierata a sinistra, ma insomma ci sono anche delle posizioni più vicine al centro, alla destra, moderati, eccetera, con una posizione critica nei confronti.
Dipende dai giorni e dagli umori, no?
Dipende da molte cose, ma poi io ho posizioni, ad esempio, io sono favorevole ai, non so, per dire, ai matrimoni tra omosessuali, anche all'adozione per quanto mi riguarda. A me, io penso che una persona possa fare quello che vuole, fondamentalmente, certo, debba poter fare quello che vuole.
Io penso invece che un omosessuale che ha la fortuna di essere trasgressivo per definizione non debba poi finire negli schemi borghesi che tutti contestano.
Sì, questo vuol dire è una possibilità per lui, poi se vuole finirci, per me può anche finirci, insomma, voglio dire. Quindi ecco,
per me si possono sposare, possono fare quello che vogliono, a me non mi importa. Io se tornassi indietro non mi sposerei, nel senso che non farei quell'atto burocratico che è necessario, anche se poi ho avuto una famiglia che voglio dire, è stata un po' la mia fortuna, il mio rifugio, il mio luogo migliore, 4 figli, una moglie, io non ho niente da recriminare, però questo formalismo anche nel matrimonio mi infastidisce.
Senta, qualcuno vuole sapere, Vittorio Feltri si commuove davanti a?
Intanto gli animali, ho un debole per gli animali, che li trovo indifesi, li trovo, questo mi intenerisce. E dopodiché ci sono molte le situazioni, specialmente invecchiato, ho scoperto, come tutti gli uomini e tutte le donne, di avere un cuore, anche perché andando su con l'età il cuore qualche volta non è così efficiente come a 30 anni.
Cioè, senta, so che lei, ho letto da qualche parte, lei ama molto Travaglio, perché lo stima, vorrebbe lavorarci insieme e poi pensa che la stima possa essere in qualche modo ricambiata, possa essere reciproca?
Non so se sia reciproca, però certe volte Travaglio mi innervosisce per le cose che dice, ma gli perdono tutto perché le dice bene.
Senta, un'ultima cosa, poi le faccio una domanda.
Io perdono, fa ridere, perché io non sono Dio, quindi non perdono nessuno, però diciamo che apprezzo molto il suo modo di scrivere, mi piace la sua arguzia, la sua disinvoltura, e poi c'è anche qualcosa che non mi piace, per esempio storpiare i nomi, eccetera, mi sembrano esercizi un po' ginnasiali, però chiaramente è il giornalista che preferisco.
Senta, a distanza di tempo, si è parlato di allo sfinimento, fino alla noia più totale, di una espressione, locuzione che è diventata famosa come metodo boffo. Al di là di quello che è successo, questa espressione poi, come spesso accade, come anche per macchina del fango, no? Sono quelle espressioni che poi alla fine si svuotano di significato in qualche modo, però... come si sente di ricordare a distanza, appunto, di tempo quello che ha generato poi questo marchio di metodo boffo, che è diventato un po' così?
Una cosa che questa mi è molto dispiaciuta, mi ha anche segnato, questo lo devo ammettere, anche perché poi alla fine diciamo che si è dimenticata la sostanza delle cose e ci si è accaniti su un dettaglio, che un dettaglio, se vuoi, influente, che è servito per attaccarmi, per farmi sospendere dall'ordine, eccetera, eccetera. Quindi l'ho vissuta male. Dopodiché c'è anche, diciamo, il dispiacere di sapere che boffo si è sentito costretto a dimettersi, perché poi non ho capito neanche per quale motivo si sia dimesso, però se un uomo arriva a dimettersi, insomma, è chiaro che evidentemente gli hai fatto male, e questo mi dispiace. Dopodiché mi sono anche sempre stupito come mai poi boffo non abbia raccontato come in effetti siano andate le cose, perché non lo so, ci saranno dei motivi, ma non accuso nessuno, tantomeno lui, però questa è la realtà, voglio dire, una spiegazione non c'è mai stata. Io ho riferito di una condanna che ha subito e questa è la realtà, nessuno l'ha mai contestata perché è lì da vedere, è un fatto. Dopodiché invece sono stato rimproverato perché una, una parte delle cose scritte erano anche su un documento che non era ufficiale, però ufficiale o non ufficiale, bisogna vedere se è stata detta la verità, se è stata detta tutta, oppure se c'è una parte distorta, ma tutto questo non è mai venuto fuori. Alla fine li ho avuti addosso tutti e va bene così, non c'è niente, non ho niente da recriminare, però purtroppo una chiarezza non è mai stata fatta.
Quindi col senno di poi rifarebbe tutto oppure cancellerebbe?
Ma, queste cose si dice sempre, ma tu lo rifaresti quell'errore? Sai, tu di solito commetti un errore, se è un errore, in determinate condizioni. Quindi per sapere se lo rifaresti dovresti ricreare quelle stesse condizioni. Ma siccome invece non si riesce a ricreare tutto ciò, allora devi dire a te stesso se mi sono comportato così, l'ho fatto in buona fede o in cattiva fede, e qui posso rispondere, io l'ho fatto in buona fede.
Diciamo che io, essendo determinista, credo che lei, come tutti noi, come chiunque, tornando indietro, dati quei presupposti, rifarebbe esattamente tutte le stesse cose che ha fatto.
Sì,
bisognerebbe tornare indietro con una mentalità diversa, ma forse è meglio non farlo, perché insomma mi sembra
e poi l'uomo cambia continuamente,
sì,
no? Bisogna trovarsi nelle situazioni per sapere come reagisci. Così teoricamente potrei dire no, non lo farei più, oppure lo rifarei, ma non lo so, francamente non sono in grado di dirlo.
Senta, l'ultima domanda, musica. Questa è una radio musicale, le piace la musica rock? Oppure che musica le piace? Cosa ascolta? Se ascolta qualcosa? E poi se ci vuole lasciare con una richiesta musicale, una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori.
Sì, guarda, mi piacciono le canzoni napoletane.
Fantastico. E il nostro repertorio di punta.
Il repertorio classico, ce n'è una in particolare che amo, ed è Io te vorria basà.
Sì, che è poi insomma una delle canzoni che ascoltiamo più spesso qui a Radio Rock. No, scherzo.
Non lo sapevo, e mi complimento.
No, non così spesso, ma insomma adesso in suo onore la ascolteremo per ringraziarla, insomma, e chiudendo questa chiacchierata. Quindi la posso annoverare nel numero del movimento degli anti-ideologizzati?
Aderisco pienamente.
Perfetto, la ringrazio e le chiedo se insomma se quando avrà voglia e capiterà a Roma di venirci a trovare anche in radio, così vede la radio e
volete ascoltare qualche stupidaggine, chiamatemi pure.
Perfetto, la ringrazio, grazie a Vittorio Feltri, a presto, grazie.